Dicevo poco fa, nel mentre che pregavamo, sentivo forte proprio lo Spirito Santo che mi diceva che noi tante volte diamo molta forza, molta energia, molta potenza, autorità ai nostri sentimenti e diamo poca autorità, poca energia, poca forza alle nostre inclinazioni spirituali. Il Signore mi faceva riflettere, come a dire che sul banco, sulla roulette dei nostri sentimenti ci puntiamo, ci mettiamo energie, ci affatichiamo. E non sto parlando di quelli che vanno in discoteca semplicemente per muoversi secondo un ritmo ossessivo, ma sui nostri sentimenti ci investiamo, ci puntiamo. E il Signore mi diceva: se solo potessi capire quanto è meraviglioso investire nel mio regno. E io dicevo: Signore, non lo capisco ancora bene. Cioè, capisco che non lo capisco. Sapete quando dice capisco che non lo capisco ancora bene? Mi diceva: se tu potessi comprendere come tutta la tua vita acquista un senso se tu la spendi per me, tutte le tue energie vengono ad essere moltiplicate se tu le sprechi, direbbe il mondo nell'altare, nel mio altare. E invece perché, mi diceva il Signore, non lo fai? Signore, sai com'è, hai ragione. Sapete, è strano, ma quando discuto col Signore ha sempre ragione Lui. Tante volte non vale la pena neanche discutere, perché già lo so, anche se tante volte facciamo finta di litigare, di Signore ma qua ma là, poi nel nostro intimo lo sappiamo che Lui sta dalla parte del vero. Sia considerato Dio verace ed ogni uomo bugiardo. Tante volte l'essere bugiardi non significa dire delle bugie, ma avere degli atteggiamenti, avere dei sentimenti che sono contro, che sono un impedimento all'opera dello Spirito Santo nelle nostre vite. E questa è la bugia più grande, perché la bugia che si dice una volta uno poi può anche dire la verità, ma quando è un atteggiamento è difficile comprendere l'ostacolo che noi riusciamo a mettere di fronte all'opera di Dio. Ma non voglio andare oltre, voglio subito meditare qualche cosa che lo Spirito Santo mi ha proprio trasmesso, e credo che si trovi in un profeta minore. Lo leggiamo assieme, il capitolo 14, perché il Signore possa veramente scuoterci, perché il caldo, ma questo passa, perché l'atmosfera del sistema in cui viviamo non ci faccia un effetto così soporifero, così addormentante, da farci veramente ritrovare poi completamente anestetizzati. E poi lo Spirito Santo ci deve dire: svegliati tu che dormi, risorgi dai morti, ancora non sei morto. Tante volte ci sentiamo già morti e facciamo gli zombie, non so se vi capita mai, cioè viviamo una vita giornaliera abitudinaria da zombie. Andiamo là, facciamo là, diciamo sempre le stesse cose, prendiamo sempre lo stesso caffè, vabbè, quello magari è una cosa, è un'abitudine così. Vediamo sempre le stesse cose, facciamo sempre gli stessi errori, sembra che è una routine così continua la nostra vita, che ci trasformiamo in degli zombie. Ma Dio ci ha chiamato a resuscitare, a risorgere da quelle trappole dove il male ci vuole trattenere. Ricordatevelo, non dimentichiamolo mai. Ogni tanto, parlando sempre del Signore, ci dimentichiamo che c'è un anticristo, c'è uno spirito del presente secolo, c'è un principe di questo mondo che cerca di accecare le menti, non solo di quelli che non credono completamente, ma di quelli anche che hanno ricevuto il Vangelo, ma non riescono a vederne la potenza, non riescono a vederne la grandezza, la bellezza. E allora ricordiamoci anche che c'è un combattimento spirituale. Ricordiamoci che le forze delle tenebre stanno potenziando, ricordiamoci che gli adoratori di Satana stanno crescendo e ricordiamoci che il nostro combattimento non è contro carne e sangue. Ma passiamo alla riflessione che il profeta Osea, attraverso lo Spirito Santo, ci vuole comunicare questo pomeriggio. O Israele, torna all'Eterno, al tuo Dio, poiché tu sei caduto per la tua iniquità. Prendete con voi delle parole e tornate all'Eterno. Ditegli: perdona tutta l'iniquità e accetta questo bene, e noi ti offriremo, invece di giovenchi, l'offerta di lode delle nostre labbra. L'Assiria non ci salverà, noi non monteremo più su cavalli e non diremo più Dio nostro all'opera delle nostre mani, poiché presso di te l'orfano trova misericordia. E qui la risposta di Dio: io guarirò la loro infedeltà, io li amerò di cuore, poiché la mia ira si è stornata da loro. Io sarò per Israele come la rugiada, egli fiorirà come il giglio, espanderà le sue radici come il Libano, i suoi rami si stenderanno, la sua bellezza sarà come quella dell'ulivo e la sua fragranza come quella del Libano. Quelli che abiteranno alla sua ombra faranno di nuovo crescere il grano e fioriranno come la vite, saranno famosi come il vino del Libano. Efraim potrà dire: che cosa ho io più da fare con gli idoli? Io lo esaudirò e veglierò su di lui, io che sono come un verdeggiante cipresso, da me verrà il tuo frutto. Chi è savio ponga mente a queste cose, chi è intelligente le riconosca, poiché le vie dell'Eterno sono rette, i giusti cammineranno per esse, ma i trasgressori vi cadranno. Lode al Signore per la sua parola. È meraviglioso vedere come questa parola, al di là di secoli, millenni, ancora è qualcosa che ci raggiunge, che ci tocca nel profondo, nell'intimo della nostra vita. E c'è un invito costante che lo Spirito Santo fa alla nostra vita, ed è quella sempre di tornare, di guardare, di rivolgerci al nostro Dio. Proceco. Cosa succede? Cadranno ambedue nella fossa. E noi tante volte lo applichiamo semplicemente a Tizio che cammina con Caio, e allora Caio non sa la strada, e allora mentre Caio va a finire nel burrone, Tizio che lo seguiva. Ma tante volte, in un'epoca come questa, nella quale non ci fidiamo più di nessuno e ci fidiamo di noi stessi, anche lì abbiamo dei problemi, quando noi ciechi con poca o con corta vista, come dirà un apostolo, tante volte ci abbiamo come se avessimo la vista corta, tante volte noi ciechi, noi insicuri, noi bisognosi di avere qualche riferimento, qualche spinta, ci associamo, ci appoggiamo a dei sentimenti. Sentivamo poco fa, il Signore ci dava un'esortazione, a dei sentimenti che sono più ciechi di noi. Questa è la cosa drammatica. Quindi un cieco che guida un altro cieco. E cosa succede? Plop! E allora lo Spirito Santo qui continua a farci degli inviti, perché sa che noi cediamo alla suggestione dei nostri sentimenti, e dice: perché tu sei caduto per la tua iniquità, torna all'Eterno, al tuo Dio. Come a dire: non stare lì, nella fossa, non stare lì nella situazione, non stare lì nella trappola. Dove sei caduto? Dove sono caduto? Mi sta dicendo il Signore, per i miei sentimenti non rinnovati, per le mie spinte non buone, non stare lì nella fossa. Tante volte cadiamo e quasi quasi pensiamo, no, non ci possiamo rialzare più. Basta, no, questa volta sono caduto troppo in basso. E il Signore dice, io ti voglio portare troppo in alto. E noi dice, no, Signore, Dio ci chiama in una maniera più forte, in una maniera più grande, in una maniera più amorevole, proprio quando noi siamo caduti in basso. Perché Lui sa che più in basso stiamo, più danno faremo a noi stessi e agli altri. Ci chiama, ci attira con legami di amore. E che cosa ci dice? Prendete con voi delle parole. Non sta dicendo prendete un bel po' di soldi perché ora dovete pagare caro. Prendete botte. No. Già le prendiamo, perché quando ci troviamo nelle fosse comprendiamo che non è per questo che Dio ci ha creati. Dio non ci ha creati per vivere underground, per vivere nella fossa del peccato, per cadere nelle trappole e per stare nelle trappole dei sentimenti negativi, delle gelosie, delle invidie. Dio non ci ha creato per vivere sotto il dominio del peccato. Ma lì ci sta dicendo, prendete delle parole e tornate al Signore. Prendete delle parole. Guardate che buono il nostro Dio. Certamente quando noi facciamo qualche errore nei confronti degli altri non è sufficiente prendere delle parole per ristabilire la situazione. Tante volte chi rompe paga. Dobbiamo riparare il danno, tante volte che facciamo, ma Dio è meraviglioso ricordarci che Lui ha pagato per noi, ma ci dice prendete delle parole. E che parole dobbiamo prendere, Signore? Che parole dobbiamo prendere? Parole di lamentazione? Annaggia, sono caduto ancora una volta, che miseria, Signore, neanche Tu mi puoi aiutare. Sono queste le parole che dobbiamo prendere dopo che siamo caduti nell'iniquità? Dio ci sta dicendo prendete queste parole e lamentatevi, lamentatevi, lamentatevi fino a che non avrete più voce e forza di lamentarvi? No, non sono queste le parole che Dio ci dice di prendere ogni giorno quando siamo caduti nelle trappole dell'iniquità, ma sono parole diverse. Ditegli, perdona tutta l'iniquità, perdona tutta l'iniquità. Se noi confessiamo, se noi siamo d'accordo, traduzione più precisa, l'Apostolo Giovanni, se noi ci manteniamo confessando, se noi ci manteniamo considerando e capendo quali sono i nostri errori, Egli è fedele e giusto per averci tempo passato. Scusate queste parentesi, non è così scritto il testo, ma sono troppo largo. Egli è fedele e giusto per averci purificato dalle nostre iniquità e dai nostri peccati, tempo passato, come a dire, abbiamo bisogno di essere d'accordo con Dio su quell'opera, su quel lavoro che Lui vuole fare nella nostra vita. È come un chirurgo plastico. Dice, guarda, c'è un naso proprio che è stortissimo. No, Signore, ma è dritto. No, è storto. Se noi ci rendiamo conto che è storto, allora permetteremo al chirurgo plastico di aggiustarci il naso. Ma se noi diciamo, no, non è storto. Se ci manteniamo d'accordo con l'opera dello Spirito Santo, questa chirurgia spirituale della nostra vita, della nostra mente, andrà avanti. E tante cose che ci deformano spiritualmente verranno sanate, verranno guarite, se ci manteniamo d'accordo però col Signore. Ma se diciamo, Signore, ma questo tumore mi piace troppo, ma perché me lo devi levare? Perché te lo devo levare? Perché ti sta uccidendo. Signore, ma questo tumore della rabbia, del risentimento, dell'amarezza, è bello, ti uccide, ti dice il Signore. Prendete delle parole con voi e tornate all'Eterno, ditegli perdona tutta l'iniquità e accetta questo bene. Quale bene? Quale bene gli portiamo noi a Dio? Quale bene possiamo portare noi a Dio? Qual è il bene più grande che possiamo fare a Dio se non quello di credere nel suo amore, nella sua opera, nella sua guarigione, nel suo perdono? Questo Dio ci sta chiedendo di fare. E infatti, e noi ti offriremo invece di giovenchi, segno di forza, l'offerta di lode delle nostre labbra. Guardate che bello, anche qui c'è una chiarezza, come dire: Signore, noi allora ci accorgeremo che quello che conta è quello che tu hai fatto, ci crederemo, e come risposta verrà una lode, un sacrificio di lode verrà dalle nostre labbra. Ecco due tipi di parole che abbiamo bisogno di prendere ogni giorno, lì dove veniamo coinvolti, sporcati, contaminati dai nostri pensieri, dai nostri sentimenti negativi, da una sapienza che è terrena, carnale, diabolica. Dobbiamo prendere due parole. Una è riconoscere, confessare, professare, essere d'accordo con Dio sulle cavolate che facciamo. Perché se noi le chiamiamo in un altro modo, purtroppo non ne potremo mai essere guariti, perché noi chiamiamo cosa buona quello che non è buono. Ma Dio ci dice: riconoscete i vostri problemi, i vostri misfatti. Perché? Perché la mia grazia abbonda dove il peccato è sovrabbondato. La mia grazia abbonda. E noi ti offriremo invece di giovenchi l'offerta di lode delle nostre labbra. E soprattutto, cosa gli offriremo a Dio? Una scoperta che andiamo facendo nella nostra vita, qui come profeticamente annunziato. L'Assiria non ci salverà. E dietro questa parola Assiria ci potete mettere qualunque altra cosa: la rabbia, la violenza, la gelosia, l'orgoglio, qualunque cosa, tipo del diavolo, la menzogna, tanti atteggiamenti non ci salveranno, Signore. Noi non monteremo più su cavalli. Che bello capirlo. Sapete, siamo così esperti a cavalcare tante cose nella nostra vita. Ma c'è una coscienza che Dio ci vuole dare quando facciamo degli errori. Sapete, il fatto che Dio non ci punisce, non ci condanna, non significa che non ci vuole dare una coscienza di quello che è male o di quello che è sbagliato. Perché sarebbe drammatico. Certamente, quando un bambino infila le mani nella presa e si prende una scarica elettrica che già lo tramortisce, certo è paradossale, pazzesco che i genitori vanno là e lo ammazzano pure a legnate, cioè non solo fulminato dalla corrente ma pure bastonato, che sarebbe proprio il colpo di grazia nel senso negativo. Però senza dubbio i genitori cercheranno di indurre nella coscienza di quel bambino la pericolosità di quell'azione, cercheranno di farglielo capire in tutti i modi. Certamente non lo potranno legare. Però, là dove una persona non capisce, si distrugge, il genitore cercherà in ogni modo di dargli una coscienza del pericolo. Perché Dio soffre quando noi ci diamo zappate sui piedi. Soffre perché sa che per noi è preparato il meglio. E allora è importante nell'iniquità, negli errori, qui è sottolineato, riconoscere, comprendere e quindi capire che non monteremo più, o perlomeno ci proporremo di non montare più, ci proporremo, non è detto che ci riusciremo in un momento, ma ci proporremo di non montare più su certi cavalli imbizzarriti che sappiamo dove ci porteranno. E non diremo più Dio nostro all'opera delle nostre mani, come a dire, la smetteremo di chiamare Dio quello che invece è un atteggiamento, è una spinta, è una volontà che tante volte non è spirituale, ma la chiameremo in una maniera diversa. Smetteremo di chiamare Dio nostro a quello che è costruito dalle nostre energie umane, a quelle che non è veramente un'opera di Dio nella nostra vita. E la cosa bella, sapete qual è? È che questo fatto è legato proprio al poiché presso di te l'orfano trova misericordia. C'è come a dire che ognuno di noi, ognuno di voi, è come se si sentisse orfano. Dice, ma io ho padre e madre vivi. Orfano. C'è un momento nella tua vita in cui, dopo aver cercato di farti adottare da tutti, da varie realtà, situazioni politiche, religiose, ti sei fatto adottare. C'è un momento in cui ti ritrovi orfano. Cosa significa orfano? Significa uno che non ha né padre né madre. Siamo orfani tante volte nel mondo spirituale. Forse perché dei padri o delle madri che ci avevano adottato ci hanno lasciato in mezzo alla strada. Succede nel campo naturale, purtroppo, e lì è ancora più drammatico, ma succede altresì nel campo spirituale. È come se partoriti siamo stati abbandonati poi in mezzo alla strada della confusione religiosa che c'è intorno a noi. Orfani. E l'orfano è una persona che si sente molto a disagio. Non sto a dirvi tutte le problematiche psicologiche che un bambino che non ha avuto padre e madre avrà nella sua vita, ma nel senso spirituale essere orfani significa cominciare a cercare delle sicurezze, degli agganci. E allora comprendiamo bene proprio, rivoltiamo la frase e la leggiamo così. Signore, proprio perché presso di te l'orfano trova misericordia, e allora noi non monteremo più su cavalli e non diremo più Dio nostro all'opera delle nostre mani. Come a dire che tante volte proprio perché ci sentiamo orfani, diamo autorità, ci facciamo adottare da qualche cosa che non è l'amore del Padre. E questo ce ne rendiamo conto solamente dopo, quando poi ci sentiamo ancora più orfani, dopo avere vissuto delle situazioni di legame, di adozione spirituale. Ma io sono felice questa sera perché presso di Dio l'orfano, la persona che non può portare avanti nessuna etichetta di un casato, di una paternità, di un nome di famiglia, perché dice figlio di, non si sa. L'orfano trova misericordia. E nel momento in cui tu ti senti orfano, è il momento più grande per scoprire la misericordia di Dio, non per appoggiarti a vari cavalli, non per dire Dio all'opera delle tue mani per sentirti più forte, di famiglia più doc. No, ma appoggiarsi al Signore. Lì troviamo una adozione. Vedete, è bello sapere che Dio ci ha adottati spiritualmente, alleluia, gloria a Dio, siamo stati fatti figli di Dio, però tante volte, nonostante questa è una realtà che è avvenuta, noi ci sentiamo sempre orfani, perché non scopriamo questo rapporto, non lo comprendiamo, e allora non apprezziamo l'amore e la misericordia di Dio. Ma ancora qui c'è un altro elemento, l'elemento finale di questa ricetta di guarigione della nostra solitudine, del nostro essere orfani. C'è ancora un'iniziativa forte da parte del Padre. Sì, c'è il figlio, come il figlio al prodigo, che a un certo punto si sente orfano e torna al Padre, ma c'è anche un muoversi del Padre che ogni giorno tende le mani verso di te e verso di me e dice così: io guarirò la loro infedeltà. Mettici qua il tuo nome, Dio che dice: io guarirò la tua infedeltà, Mauro, io guarirò la tua infedeltà, Marco, io guarirò la tua infedeltà, Gaspare, io guarirò la tua infedeltà, Alessandro. È Dio che si è preso questo compito ingrato di prenderci in carico nella mutua celeste, di fare il medico delle nostre anime. È Lui che si è preso questo carico, ma facilitiamogli quest'opera. Io guarirò le loro infedeltà, io li amerò di cuore. E questo è profetico, perché la mia ira si è stornata da loro. E come si è stornata? Così? No, si è stornata perché Gesù ha preso la condanna, ha preso la punizione, ha preso le conseguenze della trasgressione, la maledizione dell'essere trasgressori è caduta su Gesù. E poi velocemente: io sarò per Israele come la rugiada, che bello, egli fiorirà come il giglio. Dio si esalta nel mentre che parla di queste cose, come qualcuno che parla di una cosa bellissima. Ma può essere che sta parlando di noi? Forse Dio ha sbagliato, non sta guardando bene, dobbiamo cambiare un po' gli occhiali che Dio c'ha, perché si vede che ci vede male. Com'è che fa a parlare così poeticamente di un Israele che è terra terra come noi? Come fa? Lui chiama le cose che non sono come se fossero, e quindi si esalta, Dio si entusiasma parlando della Israele spirituale. Io sarò la rugiada ed egli fiorirà come il giglio, espanderà le sue radici come il Libano, i suoi rami si stenderanno, la sua bellezza sarà come quella dell'ulivo, la sua fragranza come quella del Libano. Mamma mia, che cose belle! Quelli che abiteranno la sua ombra faranno di nuovo crescere il grano, come a dire, una bellezza che non resterà semplicemente per l'Israele, ma che diventerà un beneficio anche per gli altri che staranno all'ombra. Non a Londra. All'ombra delle ali non solo di Dio, ma di quelli che esprimono il carattere di Dio, e fioriranno come la vite e saranno famosi come il vino del Libano. Mamma mia, Signore, quante cose belle stai cercando di realizzare per ognuno di noi. E Dio stesso dice: Efraim, e qua ci puoi mettere il tuo nome, Gaetano, Anna, Mauro, Daniela, Paolo, potrà dire: ma che cosa io ho più che fare con gli idoli? Alleluia! Dio già lo immagina, che ognuno di noi possa dire nella propria vita: Ma che ci devo avere a che fare con questa cosa a cui sto dando tutta la mia vita e che non è veramente una cosa che mi darà la vera gioia, la vera pace? Dio già sta anticipando, sta guardando, sta sognando il momento in cui tu ed io riusciremo a dirgli: alleluia Signore, ma che devo spartire più con queste cose? Ma che mi possono dare queste cose? Ma che ci insisto a spremere qualche cosa dove non c'è niente da spremere? Dio già si prefigura e gioisce, si entusiasma a vedere te e me scoprire che non abbiamo bisogno di idoli nella nostra vita. Io lo esaudirò e veglierò su di lui. Alleluia. Io, e qua è bellissimo, ed è la parte più bella e più incoraggiante per noi questa sera. Io che sono come un verdeggiante cipresso, da me, dice il Signore, verrà il tuo frutto. Ma che significa? Se è da te, perché com'è che è il mio? C'è un cipresso meraviglioso nel tuo cuore. E Dio dice: io sono questo verdeggiante cipresso, da me, dalla mia opera dentro di te, da quello che ho fatto in te, verrà il frutto, verrà il frutto. Signore, ma non è possibile, non ci credo, sono tanti anni e tanto tempo, qua sempre ho seminato, non nasce niente. Ma stai coltivando, stai credendo, o stai galoppando sempre sui cavalli, sui sentimenti, stai considerando a divagare tutta la tua vita, stai andando sull'onda dei tuoi sentimenti, o stai camminando per fede, ti dice il Signore. Cos'è che sta guidando la tua vita? Perché se stai cominciando a credere, se stai andando in fede, il cipresso che ho messo in te produrrà il tuo frutto. E la tua vita cambierà negli aspetti più vari, nel rapporto che c'hai con tua moglie e con tuo marito, nelle relazioni familiari, nelle relazioni con le persone. La tua vita cambierà. E poi, questa è la PS, post scriptum. Chi è savio ponga mente a queste cose. Chi è intelligente le riconosca, ci alziamo in piedi. Poiché le vie dell'Eterno sono rette, i giusti cammineranno per esse, ma i trasgressori vi cadranno. Le vie dell'Eterno sono rette. Mettiamo ancora qui il nostro nome. E Mauro, Graziella, Franco, Cristina cammineranno per esse. Vogliamo veramente andare per queste vie dritte? Vogliamo veramente evitare di prendere tutte le i bivi? Vogliamo veramente fare un proponimento davanti a Dio di guardare avanti per essere persone più adatte a realizzare le ricchezze del regno, ad essere persone che non stanno sempre, dopo aver messo la mano all'aratro, a volgersi indietro e allora fanno un passo di qua e due passi di là, un passo di qua e un passo di là? No, così non potremo entrare nelle ricchezze del regno di Dio. Abbiamo bisogno di guardare avanti, di credere che vale la pena spendere ed essere speso per il Signore. Solamente lì, quando valutiamo questo, quando crediamo questo, ci muoveremo in una direzione diversa da quella dei nostri solamente sentimenti, pensieri, emozioni, sensazioni. Solamente per fede cominceremo a camminare verso la nostra guarigione reale, poiché le vie del Signore sono dritte. Diciamoglielo a Dio questa sera. E noi, Signore, giustificati per fede, cammineremo in queste vie. Diglielo al Signore, diglielo. Le tue vie sono dritte, le mie sono un po' storte, ma le tue sono dritte e tu le hai messe dentro di me. E allora io posso camminare nella tua via. Diglielo al Signore. E se sei stato bloccato dall'iniquità, se sei caduto nella trappola del peccato, dell'autocommiserazione, dei risentimenti, delle amarezze, Dio ti sta dicendo questa sera: prendi delle parole che non siano di bestemmia. Tante volte forse ci vengono anche quelle di rabbia, dire: mannaggia, tutto a me mi capita. Ti viene. Ma Dio dice: quelle parole io le ascolto ma non mi piacciono, non ti aiutano. Prendi delle parole che siano di consapevolezza del tuo peccato, dei tuoi errori, e che siano di riconoscenza della mia grazia e di lode, e lì troverai una adozione per il tuo sentirti smarrito, solo, orfano. Troverai la mia misericordia, ti dice il Signore, e la mia misericordia ti guarirà dalle tue infedeltà, la mia misericordia ti trasformerà in un giardino meraviglioso, in un Israele verdeggiante. Perfino gli uccelli del cielo verranno a ripararsi sotto le tue fronde, se solo mi lasci intervenire nella tua vita, ti dice il Signore. E sta parlando molto seriamente il Signore con noi questa sera. Sapete, il fatto che Dio ha con noi un rapporto confidenziale non significa che quello che Lui dice è come se fosse come quando noi parliamo di cose, ci diciamo un sacco di cose che sappiamo che non valgono niente, e quindi se magari tra queste cose che non valgono niente ogni tanto diciamo una cosa seria, la mettiamo nel sacco, ma non ci crediamo neanche, non ci facciamo caso. Il fatto che Dio ha confidenza con noi non significa che quello che ci sta dicendo non ha un'urgenza, non ha una premura. Dio ha premura. Ma perché? Perché vuole vederci guariti, liberi, risplendenti del suo amore, dei suoi beni, e vuole che questo cipresso che è in noi produca frutto. Cosa diciamo al Signore questa sera? Cosa gli diciamo? Che parole prenderemo? Preghiamo assieme. Lode il tuo nome, Signore. Signore, grazie perché tu sei il padre degli orfani. Sei il padre dei deboli. Sei il padre di quelli che riconoscono che nella loro nascita umana sono carne e sangue e hanno accettato Gesù per rinascere di acqua e di spirito. Grazie, Signore, perché siamo stati innestati nell'ulivo, nella vite. Grazie, Signore, perché siamo stati adottati, siamo diventati eredi, coeredi di Cristo. Grazie, Signore, perché hai adottato il nostro spirito, ci hai fatto in Cristo un'unica famiglia. Ma ci sono altre parti della nostra vita che si sentono ancora orfane, sole. Nella nostra mente, Signore, tante volte ci agitiamo presi da pensieri strani, da convinzioni strane, ci amareggiamo, ci tormentiamo, ci feriamo a vicenda, ma solamente perché ci sentiamo orfani ancora ci sentiamo soli e questa sera la tua misericordia ci circonda. Questa sera il tuo amore sta toccando in particolare ognuno di noi, Signore. Troviamo rifugio sotto la protezione del tuo amore e tu, Signore, ci guarisci dalla nostra infedeltà. Grazie, Padre. Grazie per questo meraviglioso amore che hai avuto per noi in Cristo Gesù. Amen.